Beh, agli archeologi del passato non è capitato un'esperienza come questa, veramente emozionante, di vedere tanti concittadini riuniti per cercare di capire l'origine della loro città. Noi archeologi siamo presi da una febbre non dell'oro, una febbre della storia che ci divora in qualche misura perché evidentemente non troviamo nella vita tutto quello che vorremmo e lo andiamo a cercare in altre epoche per allargare la varietà della vita, la varietà della storia. Ma poi, in effetti, questa passione solipsistica ci stanca e diciamo, ma per chi facciamo tutto questo? E spesso abbiamo l'impressione, quando siamo soli negli scavi, io ho scavato 20 anni, il soprintendente che c'era, se è venuto una volta, sarà stato molto. Diciamo, ma forse non ha senso tutto questo. E invece voi oggi date, non a me, ma date agli archeologi, agli storici, il senso che stanno facendo forse qualche cosa di utile non solo alla storia, ma alla vita. E allora vi devo trascinare in questa domenica mattina di sole, nell'oscurità del passato, vi prendo per mano e vi faccio risalire per 27 secoli e mezzo. Provate a contarli, 27 secoli e mezzo, e vedete che sono tanti. E vi riporto a una data fatta di due parti, 21 aprile e 753 a.C. 21 aprile. Noi, attraverso le epigrafi, conosciamo il calendario di Roma, che poi è il nostro. Il calendario di Roma originario era di 10 mesi ed infatti anche il nostro ultimo mese si chiama dicembre ed è legato al numero 10. È gennaio e febbraio che si sono inseriti all'ultima ora, prima l'anno cominciava a marzo con la primavera, con la fioritura. E in questi calendari epigrafici ci sono delle feste scritte in caratteri più grandi e già Mommsen aveva capito che quelle erano le feste originarie di Roma e quindi io ho potuto ricostruire il calendario romuleo di 10 mesi e vedete appunto il 21 aprile al suo posto. E al 21 aprile i calendari dicono Roma condita. Roma nascosta, poi capiremo perché, perché condere è nascondere, perché ci sarà un rito del nascondere che vi racconterò, ma in realtà vuol dire quindi fondata, fondata come città e fondata come Stato, ma Stato è una parola moderna, diciamo come regnum. Era il 21 aprile un'antica festa rivolta a una divinità pastorale, Pales, proprio una divinità del Palatino dove verrà fondata Roma, e la festa si chiamava Parilia, da parere, partorire, perché è il momento in cui partoriscono le capre. Partoriscono i capretti, è un momento di grande gioia, gli abbacchi. Era quindi il capodanno dei pastori, un antico capodanno pastorale che viene scelto per fondare la città, capodanno pastorale, inizio di Roma. Per quanto riguarda il 753, non vi affezionate a questa data, la sapremo la data, ma attraverso la dendrocronologia, non vi spiego che cos'è. Perché gli autori antichi hanno parlato di 753, Catone 751, Cincio Alimento 728, eccetera, eccetera. Ma tutte queste date si organizzano intorno alla metà dell'VIII secolo, diciamo intorno al 750, salvo altre date più fantasiose di cui io qui non terrò conto. Interpretazione di questa 21 aprile 753. Per gli storici antichi una credenza assoluta. Lì comincia la storia di Roma. Per gli storici moderni una favola, un'invenzione tarda, proiettata all'indietro. In realtà la città comincia un secolo dopo o anche più, alla fine del VII o nel VI secolo. Gli storici hanno un problema, vogliono essere troppo furbi e hanno paura di essere ingannati dalle fonti antiche e spesso ricostruiscono una storia che esiste solo nella loro fantasia. Gli archeologi invece, e noi con i miei collaboratori che ringrazio tutti moltissimo perché ormai l'archeologia è un'attività, è come un coro, è un'attività di gruppo, non si può più gestire individualmente, scaviamo da 20 anni fra Foro e Palatino ed è venuta fuori che nel secondo quarto dell'ottavo, 775-750, c'è un salto enorme, è la nascita della città-stato. Ma uno potrebbe dubitare, dire, ma non sarà Carandini che si inventa un po' tutto? Beh, la stessa cosa è successa per Cartagine. Anche Cartagine, fondata dai Fenici in Tunisia, no? Nell'813, quindi 50 anni prima di Roma, si pensava che questo 813 era una data di fantasia. I tedeschi scavano a Cartagine e puntualmente gli strati più antichi sono della fine del IX secolo, quindi si conferma la cronologia di Cartagine. Gli è che i miti e le leggende vanno sapute, bisogna anatomizzarle e vedere quello che è un prodotto di fantasia, che pure è interessante perché sono fantasie importanti, e quelle che sono invece elementi della realtà. È un evento epocale questo di Roma, che possiamo anche leggere come la nascita della città antica nel Mediterraneo, che divide la storia in enormi fette. Prima la preistoria e la protostoria, quando non c'erano le città e gli stati, dagli inizi fino, diciamo, al 775-750, quando cominciano anche le città greche. Poi le città-state antiche, fra questa data e il V-VI secolo d.C., quando decade l'impero romano. Dopodiché c'è una forma di ritorno alla protostoria, le città si disfano, si disgregano, gli stati anche. Siamo fra il V e il VI secolo avanti Cristo e il X-XI secolo dopo Cristo, e poi c'è il grande rinascimento della città e degli stati medievali e moderni, in Italia i comuni, in Europa i regni, e questi comuni e questi regni non sarebbero mai nati se non avessero avuto dietro quell'oscuro alto medioevo la grande civiltà greca e romana. Questo dal punto di vista del tempo, ma c'è anche una distinzione che viene a crearsi dal punto di vista dello spazio. Dalla metà dell'VIII secolo avanti Cristo c'è una divisione fra l'Oriente, l'Asia e il Mediterraneo. Nell'Oriente le città e gli stati si incentrano su palazzi colossali proibiti, residenza di un despota. Sono storie che vediamo ancora oggi. Nel Mediterraneo invece nascono le città-strato, incentrate su una agorà, su un foro, sede dei luoghi pubblici, su delle case piuttosto modeste di re. Infatti Mommsen per la monarchia romana parla di monarchia costituzionale, e io sono perfettamente d'accordo con questa sua preveggenza. Ecco, queste città-stato sono basate sulla res publica, che non vuol dire repubblica, ma vuol dire cosa pubblica. Ma che cosa c'era prima a Roma del 750? Ce lo racconta la leggenda, Cicerone, Livio, Dionigi Carnasso, Plutarco e 260 autori raccolti nel primo volume della Leggenda di Roma Mondadori. La leggenda dice dal nulla, beh, per forza. Tutti i miti devono spiegare un qualche cosa che ha origine dal nulla. Questo è proprio uno stilema mitico. I miti così pensano, la coscienza mitica così ragiona. Ma naturalmente qui è un elemento mitico. Allora, gli storici hanno pensato che prima di Roma c'erano dei villaggetti e non sbagliavano, ma si sono dimenticati che dopo questi primi villaggetti, hanno scoperto recentemente le tombe di questi villaggetti nel foro di Cesare, se è venuto sui giornali, sono i famosi populi albenses, queste popolazioni dei primi latini che riconoscevano nel Giove laziale sul Monte Albano la loro divinità principale. Ecco, dopo questi villaggi però sorge a Roma un enorme centro protourbano. Che cos'è un centro protourbano? Scoperto dagli archeologi. È un grande centro unitario articolato per rioni, una specie di federazione di rioni, non centralizzato e non la leggenda, ma alcuni antiquari come Varrone ci dicono il nome, Septimontium, e dice, Varrone, dice, dove ora è Roma, era allora il Septimontium, quindi Roma è prima del 753. Naturalmente gli storici l'hanno messo dopo il 753, ma i nostri scavi hanno dimostrato il contrario, cioè che esiste un insediamento grande che ha già allontanato i morti, che già si distingue dalla campagna, prima della nascita di Roma, almeno un secolo. Etruschi e latini hanno la vocazione alle città. Si è sempre pensato che tutto questo deriva dalla Grecia. Non è vero. Anzi, c'è un anticipo, semmai. Gli Etruschi sono i veri primi inventori, probabilmente. E i greci anche, poi c'è stato naturalmente un collegamento quando i greci sono arrivati proprio intorno al 750, Cuma, Ischia, eccetera, eccetera, e poi c'è stato il fenomeno si è, diciamo, unificato, ma l'origine è lì. Ma allora, se esisteva già un centro così grande, Romolo, il fondatore, che cosa ha fatto? Questo lo vedremo fra poco. Ecco. Vorrei introdurvi ai luoghi. Allora, vedete, in basso, in azzurro, c'è l'Aventino e il Palatino. Questa è la parte, diciamo, della prima impresa di Romolo, la vedremo. Poi c'è una seconda parte, che è l'impresa di Romolo aiutato da Tito Tazio. Romolo regna anche con un re sabino. Lui è un romano con un sabino, un doppio regno. Poi c'è l'insieme del grande abitato, siamo intorno ai 290 ettari, cioè pari alle più grandi città greche e più di Veio, che è la più grande città etrusca, che è di 190 ettari, che è l'abitato dei Quiriti ed è la terza impresa. Quindi sono tre imprese, ma la leggenda naturalmente si occupa solo delle novità più clamorose, delle zone colorate in blu e in rosso. Quindi, dal punto di vista della grandezza, il centro proturbano tra l'850 e il 750 era appena un po' più piccolo, ma non molto, della Roma di Romolo. Quindi, direbbero gli inglesi, big deal. E allora è venuto il momento di presentarli, questi personaggi della leggenda. Dunque, in cima, nella diapositiva non si vede, c'è il grande padre di tutti, Marte, che ha un figlio, Pico, il quale ha due fratelli, menzionati nella Teogonia di Esiodo, siamo alla fine dell'VIII secolo, Fauno in latino, re degli aborigeni, e poi abbiamo i Silvi, Silvio, poi c'è una lacuna, e poi ricompare. Ecco, qui comincia la vera leggenda di Remo e Romolo, Proca, che ha due figli, uno cattivo, Amulio, e uno buono, Numitore doveva regnare, ma Amulio invece prende il suo posto. Numitore ha una figlia che il re Amulio costringe a diventare vestale, quindi non potrebbe generare, ma viene fecondata da un dio, lo stesso Marte che, come dire, fa un'ulteriore iniezione di vitalità e fa nascere i gemelli Remo e Romolo. Ora, Romulus, gli storici hanno detto, ma Romulus significa il romano, è un'invenzione tarda, ma proprio nella leggenda di Roma Mondadori, il nostro più illustre linguista, Carlo De Simone, che insegna a Heidelberg, ha dimostrato che è un nome che si può spiegare solo fra l'VIII e il VI secolo avanti Cristo, quindi è un nome antichissimo. Inoltre Romolo aveva un nominativo, si chiamava Altellus, che vuol dire piccolo alter, e alter presuppone un primus, cioè a dire che Remo è primus, primogenito, e Romolo è Altellus, è secondogenito. Ora, la cosa affascinante è che in tutti i miti chi ha la fortuna? Chi fa l'impresa? Il secondogenito. Pensate a Esaù, primogenito, e Giacobbe, secondogenito. È Giacobbe che avrà la terra promessa. E qui c'è questo meraviglioso specchio di Borsena del IV secolo avanti Cristo, dove compaiono per la prima volta i gemelli, e li vedete all'Lupercale, che è allattati dalla lupa. Remo guarda verso il silvestre fauno, ma Romolo guarda verso il più civile e regale latino, il fondatore dei latini, cioè del gruppo etnico, che allunga la mano e dice: tu sarai il fondatore di Roma. Quindi qui c'è già una rottura della gemellarità. E c'è già un predestinato, e quindi il conflitto che sta alla base della città è già iscritto nella storia. I gemelli a Roma erano di casa, i Lari erano gemelli, non avevano nome e cooperavano nel proteggere i latini che abitavano sul Tevere prima di Roma. Poi arrivano i fratelli Coltelli, Remo e Romolo, e questo è già predestinato, lo vediamo già predestinato, e naturalmente lì è la nascita della monarchia e quindi dello Stato, cioè non ci possono essere, perlomeno all'inizio di una fondazione, due re, ma uno solo. E allora adesso dobbiamo entrare nelle imprese. Le tre imprese di Romolo con Tito Tazio. La prima è quella del 21 aprile, la benedizione del Palatino, cioè ottenere che il Palatino abbia una benedizione, augurium si dice, da augere, aumentare, una benedizione speciale che lo renda un monte sacralmente al di sopra di tutti gli altri. Ecco, qui è la sede dell'URBS, che si chiamerà Roma Quadrata, perché il Palatino ha una forma quadrangolare, ed è la cittadella del re, lì abita il re, e il cuore dell'abitato. Prima impresa. Seconda impresa. La seconda impresa è l'istituzione del foro e del Campidoglio con l'arce, che diventa il centro sacrale e politico dello Stato. Ecco, questa è una novità assoluta, nel senso che prima il foro non esisteva, era una palude quasi, e è una creazione ex novo, in territorio neutro, come Washington non sta in uno degli Stati Uniti, ma sta nel Columbia District, così il foro e il Campidoglio stanno in una zona rurale al di fuori delle varie rioni della città, che quindi si possono riconoscere in questo luogo super partes. Bene, poi c'è la terza impresa, che è poi la vera, quella che Cicerone nel De Repubblica chiama illa clara constitutio Romuli. Naturalmente gli storici non hanno creduto. È l'ordinamento del tempo, il calendario che avete già visto, è l'ordinamento nello spazio, dello spazio e degli uomini, uno stesso ordinamento. Lo spazio è diviso per rioni, curie, per distretti, tribus, e anche gli uomini sono divisi così, e anche l'assemblea popolare è divisa così, e anche l'esercito si va in guerra divisi per curie e per tribus. Quindi vedete, sono tre atti fondamentali, il primo non ha senso senza gli altri, normalmente è più noto il primo, ma gli altri sono ugualmente importanti. E l'archeologia, come vedrete, dimostra, ed è qui l'argomentazione, e vi chiedo la pazienza di seguirmi, perché dobbiamo adesso vedere se è vero tutto questo. Ecco, questo è una cosa che io in qualche modo vi devo dimostrare e vi voglio dimostrare, perché non vi voglio vendere dati, diciamo, precostituiti e non argomentati. Allora io passerei alla prima impresa. Ecco, la prima impresa. La prima impresa ha un antefatto. Cioè, prima di tutto, bisogna sapere in che giorno si fonderà la città. Si potrà fondare la città? Chi dei due sarà re, dei due gemelli? Romolo chiede che possa essere chiamata Roma, Remo, Remoria. Romolo vorrebbe farla sul Palatino, Remo non si sa se sull'Aventino o all'Euro. E poi è molto importante che la benedizione scenda sul re e lo trasformi come l'unzione trasforma il re di Francia o il sacerdote. E allora, vedete, si crea sull'Aventino un osservatorio. Ecco, se noi lo ingrandiamo, è questo l'osservatorio. Ecco il re augure con questo lituo, si siede qui e guarda verso est. Proietta questo schema sul paesaggio che vedi di fronte a sé fino al Monte Albano. Se gli uccelli vengono da questa parte, è volo favorevole, significa che Giove è d'accordo. Ottenuto l'accordo, si chiede, e allora Romolo naturalmente ha la meglio su Remo, e chiede poi l'augurio, cioè la trasformazione della sostanza sua, che viene appunto transustanziata e diventa anche lui Augustus, cioè inaugurato, benedetto re. A quel punto, nel pieno dei suoi poteri, prende una lancia, fa una strada che esisteva ancora a Roma antica e, arrivato a un certo punto, scaglia una lancia di corniolo verso il Palatino, che quindi è nemico, è da conquistare, è una sfida, è una dichiarazione di guerra. Forse siamo nel Tubilustrium, il 28 di marzo, quando cominciava la campagna bellica. Dopodiché, conquistati il Palatino, Romolo si rende conto che i rituali dei latini non erano sufficienti per fondare una città, bisognava rivolgersi agli Etruschi, e chiama, probabilmente da Veio, dei sacerdoti etruschi, i quali gli devono aver dato i libri rituales, cioè quello che chiameremmo il manuale costituzionale di allora, con tutte le ritualità necessarie per fondare la città. Con tutto questo in mano si chiude l'antefatto ed entriamo nel fatto. A quel punto lui sale, ecco, dunque dimenticavo di dire che il corniolo naturalmente appena si è infisso nel suolo si è trasformato in un albero. E questo naturalmente era il presagio, ulteriore presagio che sì, va bene, gli dèi sono d'accordo. Bisognava sempre essere in armonia con gli dèi, sennò sciagure terribili potevano venire. E a quel punto lui se ne va in questo punto del Palatino, dove con uno schema analogo guarda verso il Monte Albano per ottenere la benedizione che aveva ottenuto sul suo corpo, sul corpo del Palatino. Ecco, vedete, questo è il Palatino e lui deve ottenere la benedizione. Allora, vedete, questo è lo schema che avete già visto, questo è il Palatino, questo è il territorio dopo il Palatino e questo è il Monte Albano. Questo nello schema, diciamo, dell'augure che sta qui. Poi in realtà, vedete, ecco, lui sta qui nel Palatino, crea questi angoli con delle pietre, ed è il limite, crea come una vasca, perché sennò poi la benedizione se ne va via per Rivoli, no. Allora, deve esserci un limite, perché Giove non dà una benedizione senza definirlo, questo limite. E si crea questa linea che è il pomerium, molto importante, e Ecco quello che lui vedeva. Vedeva il Monte Albano, vedeva Alba Longa. Ecco, aveva Alba Longa, la metropoli dei Latini, sul fondo. E quindi a questo punto andiamo avanti. Ecco, lui quindi è salito dall'Aventino per le scale di Caco, celebra qui, davanti al luogo dove era stato allevato, che era una capanna più grande e più antica, costruisce la sua casa, questo probabilmente è il santuario di Marte di Ops, sale qui e celebra qui i Parilia, la festa del 21 aprile. Si accendono dei fuochi e gli uomini saltano sui fuochi per essere purificati e per propiziare la nascita dei capretti. E poi scava una fossa qui e ci costruisce un'ara. E dentro la fossa ci mette le primizie, naturalmente del raccolto, e poi delle manciate di terra delle vari rioni da cui provenivano i cittadini. Vedete, le terre devono essere confuse in un unico corpo. Non c'è distinzione sociale. Tutti fanno parte di questa nuova città-stato. Poi copre la fossa, accende il nuovo fuoco e tutto vicino alla sua casa, davanti alla sua casa, e con il lituo che avete visto, una specie di bastone da pastori che però è anche una tromba, suona questa tromba, sento un grande suono nelle valli e pronuncia i nomi di Roma. Il nome noto di Roma e i nomi segreti di Roma che noi non conosciamo. Dopodiché, vedete, allora lui viene di qui, ha fatto il suo cerimonia augurale, ritornata, ha fatto la fossa qui, se ne va in questo punto e qui, ecco, e qui comincia il solco. Allora, intanto lo vedete, comincia il sulcus primigenius, che è proprio il rituale etrusco, quello che aveva imparato dai sacerdoti etruschi. E fa un giro antiorario, vedete la freccia verde? Dunque, intanto lui è vestito in un modo speciale, vedete che ha il capo velato, si chiamava Cinctus Gabinus. Poi c'è una vacca e un toro, la vacca all'interno e il toro, tutti e due bianchi, quelli che si vedono ancora oggi nella campagna romana, e il vomere, però non può essere di ferro, deve essere di bronzo, perché è una aratura sacrale. E il bronzo è troppo recente, quindi è impuro. Mentre per noi le cose recenti sono alla moda e rivestono quasi una sacralità, per gli antichi solo le cose tradizionali erano sacrali, le cose recenti erano impure. Bene, crea il solco e quando arriva alle porte, vedete, una, due, tre porte, alza l'aratro perché lì deve venire la porta. E quindi fa questo giro e ritorna qui. Mentre lui fa il solco, degli uomini buttano le zolle all'interno, tutte all'interno, e pongono delle pietre terminali, perché naturalmente poi una pioggia avrebbe potuto cancellare questa traccia religiosa che segnava dove avrebbe dovuto sorgere il muro che avrebbe dovuto proteggere il pomerium, cioè la linea sacra che definiva la benedizione. E qui c'è stata la nostra prima scoperta, addirittura, no, dunque, ho toccato un bottone sbagliato, ecco, no, bisogna andare alla seguente, ecco. Questa è la porta che noi abbiamo trovato, vedete con la pietra terminale, qui vedete che quindi è fatta da un bastione e da un muro con elementi lignei, qui c'è una specie di capanna di guardia, ecco questa è un po' la pianta ricostruita, e sotto la soglia, ecco questa è veramente emozionante. Sotto la soglia abbiamo trovato la tomba probabilmente di una bambina, il corpo era disfatto, ma c'era il corredo, ecco il corredo. Ed ecco la tazza, la vedete, che è data archeologicamente la fondazione di Roma al 775-750. Perché è chiaro che è il deposito di fondazione, delle mura completate. Sono rituali che noi vediamo ripetersi moltissimo. Andiamo avanti. Seconda impresa, il foro. Il foro è una zona bassa che bisognava riempire di terra, perché era sui 6 metri sul livello del mare, quindi immaginate, era continuamente il Tevere la riempiva d'acqua, che si trovava fra 2 alture, questa e questa altura, dove stavano 2 santuari, il santuario di Vesta e il santuario di Vulcano, il Volcanal. Tutte e 2 divinità del fuoco, il fuoco domestico, comune di tutti, e il fuoco della guerra. Questi 2 santuari fanno parte del complesso del foro. Ora, è chiaro, senza foro, niente città. Quindi se esistono i santuari ed esistono il foro, esiste la città. Allora entriamo nel santuario di Vesta. Il santuario di Vesta, è interessante, si trova fuori porta, vedete, questa è una porta, questa è un'altra porta, si trova fuori dalle mura da noi scoperte, e queste sono l'estate, le nostre seconda e terza scoperta, e d'altra parte forum, che vuol dire se non fuori? Cioè, perché questa zona, questo distretto rurale esterno in cui tutti si potevano riconoscere. Nella santuario di Vesta ci sono 2 lotti, la casa del re e la casa di Vesta e delle Vestali. Voi mi dite, ma non avevamo visto sul Palatino la casa Romoli prima? Sì, ma questa è la cosa affascinante. Come ad Atene, Egeo scende dall'Acropoli e va a vivere nella città bassa, cioè nell'Agorà altoarcaica, così qui il re di Roma scende dalla sua cittadella, dove era ben protetto, e va in una zona pericolosa a incontrare che cosa? La sua invenzione, la politica. E quindi viene ad abitare proprio ai margini del foro, protetto da una serie di divinità, Vesta, Ilari, Marte e Ops. Ops, opulenza, è la dea dell'abbondanza. Vesta, come vi ho detto, è il focolare di tutti, è il segno della città. In Grecia Estia, a Roma Vesta, non c'è solo il focolare mio, tuo, suo, non c'è solo il focolare di questo, quel rione, ma c'è il focolare di tutti, e cioè sono le Vestali che devono accudirlo. E le Vestali sono sotto il controllo, la patria potestas del re. Allora, naturalmente, esiste il fatto, naturalmente tutti gli storici hanno detto no, ma il santuario di Vesta comincia alla fine del VII, nel VI secolo, quindi Roma comincia alla fine del VI. Allora io, trovate le mura, sono entrato qui dentro e l'ho scavato tutto. Ecco, quello che io credo è che bisognerebbe tacere sui monumenti che non si conoscono. Poi, quando si sono conosciuti, si può parlare, si può discutere. Vesta era conosciuta malissimo, era un santuario totalmente ignoto che noi abbiamo rivelato. Cosa abbiamo trovato nel lotto del re? Avanti. Prima di tutto una capannetta, un tabernaculum con un recinto davanti. Ecco, un altro templum, ma questa volta per vedere signa ex cielo, cioè fulmini, non uccelli, e quindi è rivolto a sud. E il tabernaculum serviva per passare la notte e aspettare il momento magico dell'alba, perché era quello il momento dei segni. Ora, Ovidio, a proposito di Numa, anche re fondatore dopo di Romolo, e in data 1 marzo, dice che lui se ne sta seduto. No,
ho sbagliato.
Devo tornare. Ecco, no. Ecco. Lui se ne sta seduto, vedete, su un trono d'acero, e queste sono le stoffe che cingono il recinto, e è in attesa di osservare. E a capo coperto prega. Arriva un primo chiarore, 3 tuoni. Arriva Febo, il sole, dice Ovidio, e arrivano 3 fulmini nella parte favorevole del templum. E poi tutti guardano su, perché intorno ci sono i cittadini di Roma, e vedono cadere dal cielo uno scudo. È l'ancile, il talismano più importante di Roma, che poi verrà replicato in 11 altre copie, perché il vero ancile si confondesse con gli altri e in modo da non poterlo rubare. Poi fa un sacrificio. E quindi che cos'è questo auspicio? Possiamo trasportare la casa del re in fondovalle? Possiamo creare il santuario di Vesta? Possiamo creare il foro? Sì. Allora, visto che sì, allora costruiamo qui, esattamente qua sopra, la casa del re. E noi abbiamo avuto questa enorme emozione di trovare il prossimo edificio. Ecco, questa è la pianta. Dunque, dove c'è la Sacra Via ora, c'era un fossato, e vedete che c'è una grande sala con un bancone che gira tutto attorno. Qui si facevano i banchetti ed era anche probabilmente il sacrario di Marte Ops. Grandi colonne lignee formino questa specie di protiro, e un cortile e la solita tomba di fondazione. Ecco la solita tazza, un pochino più tarda, ma pochissimo più tarda dell'altra, che ci data la creazione di questa prima reggia. E questo è, non so, 10 anni dopo, 15 anni dopo, non di più. Quindi non è vero che la politica e lo Stato arrivano dopo la fondazione della città. No, è tutto un unico programma. Le tre imprese di Romolo vanno insieme. Ora cerchiamo di vederla questa prima reggia, che per allora era veramente sontuosa. Avanti. Ecco, sembra la reggia di Re Artù. Vedete, la tecnica è capannicola, con queste cose di legno, vedete il tetto, come chiamano gli inglesi, in thatched roof, ma nessun edificio del genere è stato trovato né nel Lazio né nell'Etruria, neanche in Grecia è stato trovato un edificio di questa sontuosità per l'epoca, perché sì, la tecnica è capannicola, ma ci troviamo già davanti a una capanna. Avanti. Poi naturalmente si sviluppa questa reggia e incomincia a prendere, vedete, un'altra, diventa a L, si crea un grande focolare esterno, probabilmente sacro ai Lari, e poi vi spiegherò perché. In questa sala probabilmente diventa il santuario di Marte Ops, e questa resta solo la sala dei banchetti. Dimenticavo, in questa sala dei banchetti bisognava anche cantare e suonare, e si cantavano i Carmina Convivialia. Fra i Carmi del convito c'era la leggenda di Romolo. Così nasce la leggenda di Roma, nella sala di questa sontuosa prima dimora, dato che siamo nell'VIII secolo, alla metà dell'VIII secolo. Oh, poi ci sono ancora varie fasi. Ecco, questa è quella dell'epoca di Ancomarcio, ed è la prima, questa anche commovente, con muri veramente di tufo e con tegole, non più con elementi vegetali di copertura. Ha una prima fogna, il primo fognolo di Roma, e dopodiché questo luogo cambia completamente realtà, e lo vedremo fra un attimo. Andiamo avanti. Ecco, questo è l'assetto successivo, nel VI secolo. Che cosa succede? Questo serve per vedere che questo cuore serve proprio a capire le trasformazioni costituzionali, cioè l'organizzazione. Allora, questo è l'antico santuario, vedete? Con il bosco sacro, la casa delle Vestali, che dobbiamo ancora esaminare, la casa del re, l'abbiamo visto, ma i Tarquini, i re Tarquini, che venivano da Corinto e da Tarquinia, che come dire da Pechino e da San Francisco oggi, si sono costruiti una casa qui, proprio dove c'era una delle porte delle mura romule, rifatte in quest'epoca, e vedete che loro, siccome sono già dei tiranni, non vogliono vivere nel santuario perché vogliono essere dei re più laici, e allora vivono fuori dal santuario, ma immediatamente appiccicati al santuario. Il culto tipico del re, il culto di Marte Ops, viene spostato all'esterno, sempre per liberare il palazzo dagli aspetti religiosi. Ma allora chi gestiva gli aspetti religiosi?
l'erede del vecchio re, il re dei sacrifici. Quindi qui abita il vero re politico militare e qui abita un re che abita dove abitavano i primi re, ma ormai non è più un re, non conta più nulla se non per i sacra, cioè per l'aspetto religioso. È una specie di superpapa di Roma, il re dei sacrifici. Il focolare che vi ho fatto vedere si rende ora indipendente e comincia un culto autonomo ai Lari, i famosi gemelli pre-Romulei avanti. È abbastanza interessante che proprio dove c'erano quei focolari, vedete, sorge la prima Edes, cioè il primo luogo di culto costruito, si costruisce anche uno splendido silos e tutta una serie di elementi e tutto questo era ignoto, non si sapeva dove era il culto dei Lari. E adesso ve lo faccio vedere nelle sue versioni più monumentali, perché è un nuovo Tempio di Roma, avanti. Ecco, questo per esempio nell'età augustea, vedete, c'è una cella, c'è un grande spazio aperto, c'è un portico e poi qui ci sono delle scalette e si scende in un sotterraneo, perché i Lari erano delle divinità infere. E allora qui vedete c'è un luogo di culto dei Lari, c'è una mensa sacrificale e quindi c'è tutto un mondo che si svolge qua sotto di estremo interesse avanti. Ma poi ecco che c'è la grande rivoluzione di Augusto che trasforma tutto, crea il principato e non vuole più che si venirano tanto i Lari pubblici, ma i suoi Lari, cioè i suoi antenati divinizzati. Peccato che si può tornare indietro? Ecco, vedete Augusto che dà alle Vestali i suoi Lari. Ecco, e le Vestali che cosa fanno? Hanno qui la sede dei Lari pubblici e fanno una nuova sede con mosaico analogo per accogliere i Lari di Augusto che poi figureranno in tutti i crocicchi di tutta Roma, i compita, verranno venerati i Lari di Augusto, una grande trasformazione costituzionale che è registrata dall'archeologia. Vediamo questo edificio sul fronte, vediamolo anche ulteriormente. Ecco, no, vediamolo sul fronte, l'abbiamo visto sul fronte. Adesso noi dobbiamo passare alla parte delle Vestali, al Tempio di Vesta, col suo penus, qui dentro erano i talismani, il focolare di Vesta, ma tutto questo non è stato scavato e forse non si potrà scavare perché i templi più tardi hanno distrutto la realtà. Ma invece abbiamo potuto trovare la casa delle Vestali. Questa, per esempio, è la casa delle Vestali, vedete, del secondo, primo secolo avanti Cristo, con le camerette delle Vestali, delle sei Vestali. Scavando questa realtà, attraverso il tempo, che cosa abbiamo trovato in fondo? Una capanna, la vedete? Che si trova esattamente di fronte all'ingresso, con un suo focolare. Abbiamo trovato il limite del santuario dell'ottavo secolo, che è questo, e quindi è molto probabile che questa capanna sia la prima capanna delle Vestali. Quindi vedete che tutto nasce alla metà dell'ottavo secolo, ex novo in questo caso, e c'è un'immagine che ora, ecco, vedete la casa delle Vestali, e ora vi faccio vedere, andiamo avanti, ecco qui è il muro del santuario, la strada che è davanti, la capanna, il focolare. È una capanna più modesta, naturalmente, perché tutti i fatti rituali sono un po' più, il re è un po' più all'avanguardia dal punto di vista architettonico. Vediamo la prossima immagine. Ecco, questa è forse la cosa che io vorrei che voi vedeste di più. Vedete, questi sono i sogni degli archeologi, ve l'ho voluta far vedere. Voi la guardate, apparentemente, che vedete? Niente. Un po' di terra. Ma guardate, questa terra è l'humus del santuario di Vesta prima della costruzione del santuario. Ma siccome ci dovevano essere rovi, era un luogo non abitato da quella Roma più antica, dal Septimontium, bisognava pulirlo. E vedete le tracce degli strumenti nel suolo per nettarlo e per pulirlo. Quindi questo, vedete, è proprio, se vogliamo dire, la prima azione umana che ha portato poi a noi oggi qui. Andiamo avanti. E adesso dal santuario di Vesta passiamo alla piazza vera e propria. E quando è stato fatto il famoso riempimento? Vedete, terreno naturale, primo riempimento. E poi c'è un pavimento a ciottoli, sapete, come quelli dei giardinetti, oggi a Roma lo stesso. E questo primo pavimento a ciottoli l'abbiamo un po' individuato noi, perché prima si pensava soltanto, si credeva che era questo il primo pavimento. E siccome questo è della metà del VII secolo, si diceva, ecco vedi, il foro è fatto solo nel VII secolo avanzato. Cioè, niente, è vero. Ecco qui, vedete, questo è un disegno ingrandito, li vedete i ciottoli come si distinguono, perché questa è una scoperta fatta su una documentazione archeologica, finalmente ritrovata. E questo pavimento, ecco, si data proprio all'ultimo quarto dell'VIII secolo, siamo al tempo di Numa. È chiaramente l'opera più grande, più lunga, già concepita alla metà dell'VIII, ma realizzata alla fine dell'VIII secolo. Passiamo ora al comizio, molto importante. Ecco, vedete, il comizio è il culto di Vulcano. Ecco il culto di Vulcano, il Volcanal. Qui si riuniva il Consiglio Regio. I maggiorenti di Roma si riunivano e qui faranno la festa a Romolo, lo uccideranno, lo taglieranno a pezzi, loro se lo metteranno sotto la toga e se lo andranno a nascondere nei loro rioni, in modo che ogni rione avesse, no, una reliquia del fondatore. Un po' come le reliquie di Buddha, è la stessa cosa, no? Questi grandi edifici, no, che raccolgono i frammenti, anche in Egitto c'erano ovviamente tutte le tombe di Osiride, eccetera, che era anche lui stato smembrato. E poi questo spiazzato, vedete, che è il comizio, questo è il comizio di Tullo Stilio della metà del VII, ma qui ci sono strati della seconda metà dell'VIII secolo e sono stati trovati elementi votivi di fine VIII del Volcanal, che fanno pensare che ovviamente anche la sede dell'assemblea, questa è la Sacra Via, ecco, qui si riuniva quindi la prima assemblea di Roma, organizzata per rioni, cioè per curie. I protosenatori, diciamo, i consiglieri regi e l'assemblea sono i due organi costituzionali che limitano il potere del re. Per questo Mommsen parlò molto giustamente di una monarchia costituzionale. Andiamo avanti e passiamo all'ultima parte della seconda impresa, che è la creazione del Tempio di Giove Feretrio. Ne restano poche tracce, un deposito votivo con materiali della seconda metà dell'VIII secolo, e qui avveniva questa prima processione trionfale che partiva dal sacello di Strenia, diciamo da via dei Fori Imperiali, dove più o meno dove c'è l'uscita della metropolitana, e poi si arrivava qui in cima al Campidoglio, e quindi era il culto civico di Roma, il culto di Giove, ed era anche un culto trionfale. Vediamo come ce lo possiamo immaginare. Ecco, io me lo immagino così. L'ho voluto evocare per voi così. Allora, c'era una antica quercia sacra, e alla quercia sacra, vedete, Romolo appende le armi di Acrone, un signore ribelle, un feudatario ribelle che non voleva la città, non voleva il re, non voleva lo Stato. E sulle spoglie, davanti alle spoglie del barone vinto e piegato, costruisce un templum, il famoso rettangolo che voi sapete, e dentro vi mette la Edes, che è evidentemente una capanna, con davanti l'ara. Dentro la capanna doveva essere un lapis silex, un'ascia, probabilmente essendo un'ascia di pietra, è un'ascia del Neolitico, come questa, vedete? Questa è la parte lignea. E quindi Giove pietra era rappresentata da una pietra come questa, che per loro naturalmente non era un'ascia del Neolitico, perché non erano nati preistorici, ma era un fulmine pietrificato, perché naturalmente sfregando la pietra mandava scintille, e quindi era una pietra magica. Bene, questo Giove pietra è l'origine, quindi, non solo del culto di Giove, cioè del culto di tutti i cittadini. Non solo era il culto delle vittorie, delle spogliopimie, no? Portate da Romolo in trionfo nella prima ovazio, ma era lo strumento con cui si giurava. E qui io vorrei che voi proprio stesse attenti, i patti, rispettare, pacta sunt servanda, il ius jurandum. Quindi è l'origine del ius, è l'origine del diritto. Non so se capite che cosa significa. Quindi la politica, il diritto, lo Stato. E come si giurava? Allora, facciamo conto che, ecco, che il mio amico Andrea Cestelli che è qui davanti e io dobbiamo stabilire un trattato. Allora c'è un sacerdote alla presenza del re che prende l'ascia e colpisce una scrofa e la uccide, la sacrifica con l'ascia. E dice, se tu o io non rispetterete i patti, farete la stessa fine. Che cosa vuol dire? Quale fine? Essere colpiti dalla pietra, ma la pietra è il fulmine, quindi sarete fulminati da Giove e quindi dovete assolutamente rispettare tutto questo. Così come le mura di Roma sono sancte, inviolabili, Romolo cerca di violarle e naturalmente verrà ucciso. Cioè non si possono commettere sacrilegi a Roma, il re infligge la pena. Possiamo ritornare nella diapositiva precedente, forse, per far vedere, ecco, l'auguraculum che poi sorgerà qui, adesso sono i giardinetti, diciamo, a lati del palazzo del tabularium, e diventerà l'osservatorio degli uccelli ufficiale di Roma per sempre. Ma questo avverrà appunto quando tutta questa cosa si sarà formata. E quindi posso ora dare una sintesi, ecco, qui è un paesaggio, vedete, ricostruito, questa è la Velia, che non esiste più perché è stata distrutta da Nerone e Mussolini, questa è la Sacra Via, questo è il Palatino, queste sono le mura, questa è la Porta Mugonia da noi trovata, questo è il Palazzo del Re da noi trovato, questa è la Capanna delle Vestali da noi rinvenuta, questo è il Tempio di Vesta, questo è il foro in preparazione, il famoso pavimento, primo pavimento del foro, e sul fondo vedete il Campidoglio con il tempio di Giove Feretrio e l'altare fumante. Quattro scoperte che ci consentono, insieme agli altri scavi, di arrivare alla conclusione. Ma prima della conclusione vi devo far vedere la terza impresa. Allora, l'ordinamento, la Costituzione, l'ordinamento dello spazio, il calendario di 10 mesi. Ovidio, tante altre fonti dicono che il calendario Romuleo coincideva con la gravidanza della donna. No, non è possibile, sono tutte favole, sono tutte leggende. Io ho ricostruito il calendario e una cosa mi sorprendeva. Dunque, il 15 di marzo è il capodanno romano originario, è la festa di Anna Perenna. E lì dove adesso c'è l'Ara Pacis, lì avvenivano scene carnascialesche perché era l'arrivo della fecondità delle donne, l'arrivo delle mestruazioni, era l'inizio del ciclo biologico della donna. Quindi giusto Capodanno. Bene, va bene, questo è Capodanno. Ma mi domandavo, perché? Ecco, questo io non riesco a capire. Perché l'anno termina con i terminalia che sono il 23 di dicembre, non alla fine di dicembre. È molto strano. Il dio Terminus è il dio che chiude l'anno, che chiude lo spazio, i limiti, ma ho detto che non sia anche il termine della gravidanza. Ho contato i giorni, sono 274, i giorni della gravidanza. Questo dimostra in modo inequivocabile che il calendario Romuleo è esistito, era di 10 giorni e coincideva con la gravidanza della donna. Ma mi direte voi, e gli altri giorni? Perché poi ci sono questi giorni qui, no? Che sono poi dopo la fine dell'anno, ma prima dell'inizio dell'anno. E questo è ancora più commovente. È la sterilità della donna dopo il parto, sono 21 giorni, ma è anche il tempo in cui la ragazza non ha avuto ancora le mestruazioni e quindi non è feconda. Rappresenta questo tempo. Non va rappresentato solo la fecondità, ma anche la non fecondità. E questo è veramente qualche cosa di strepitoso. Dopodiché possiamo arrivare alla immagine di Roma. Ecco, questa è l'immagine di Roma dell'VIII secolo. Questi limiti ce li danno le necropoli, vedete? Ci dicono dove arriva. Non ci sono più tombe qui dentro, ma questo già dalla metà del IX per questa vocazione spiccatissima. E poi, vedete, io avvalendomi dei sacrari degli Argei, questi sono menzionati non dalle fonti ma da Varrone, che sono questi triangolini qui, sono riuscito, per un ragionamento che non vi farò, a capire dove erano e com'erano le curie di Roma, i primi rioni di Roma, 27 probabilmente prima di Romolo, poi Romolo ne aggiunge solo 3 e forma il numero 30. Si passa dal sistema novenale al sistema decimale. E adesso diventa appassionante, passiamo alla prossima diapositiva e vediamo il territorio. Fate conto che più o meno questo è come l'anulare, eh? Questo è l'antico territorio di Roma, un territorio minimo, ma addirittura i settempaggi non c'erano. Questa è una parte conquistata a Veio, che poi si è attestata su questa frontiera. Quindi è una conquista di Romolo, ma il territorio tradizionale di Roma era questo, diviso in 3 tribù, che dividono sia l'abitato che la campagna. Ora, queste 3 parti dell'abitato, lì si erano rifugiati i feudatari nemici di Romolo. Allora, Remo. Remo voleva fondare la città qui o qui, l'Eur, l'Aventino. Questa zona si chiama Ager Remorinus. Remo quindi era un rappresentante dell'opposizione di questa parte verso il mare, verso Ostia, diciamo, verso le saline, e viene accoppato. Quest'altra parte era sotto l'influenza di un centro che è Cenina, la Rustica, il cui re era Crone, le cui armi avete visto sotto la quercia, accoppato. Poi si ribellano gli antennati, che è l'altra fortezza di periferia, sono queste azzurre, vengono vinti e uno di loro, ecco il rosso, il Campidoglio, se ne stava, era il signore dell'Arce, Tarpeo, il quale manda la figlia Tarpea, collaborazionista coi Sabini, ad aprire le porte, per cui arriva Tito Tazio da Cures, arriva Tito Tazio da Cures e poi bisogna fare il compromesso fra Latini e Sabini, se no Roma poi non nasce perché non vincono né i Romani né i Sabini, no? E anche Tarpeo viene ucciso. Quindi voi vedete, è uno scontro bestiale con la realtà precedente e Romolo si impone con la violenza. Il diritto si impone con la violenza all'inizio. Poi la violenza cessa, ma senza la violenza non si... Come nell'età moderna, i primi re rispetto ai feudatari, è la stessa identica storia. E da questa reazione voi capite quanto era importante e difficile fondare una città e uno Stato. Perché i feudatari, prima, erano sovrani, si riunivano, facevano quello che volevano. Adesso sono importanti, sono influenti, ma hanno un re sopra la loro testa, come i nobili dei comuni d'Italia avevano il podestà. E come i podestà venivano sempre da fuori, tutti i re di Roma sono stranieri, mai un nobile. Il re è straniero e il foro e il Campidoglio è zona rurale esterna. Sono realtà super partes. Lo Stato deve essere super partes. A quel punto però non basta, perché questo territorio è troppo piccolo. Avanti, vedete, guardate com'è piccolo il territorio di Roma rispetto al territorio di Veio, è un quinto, mentre la città è più grande, la vedete? È molto più grande, 290 ettari rispetto a 180, ma l'Agaro 580 km quadrati rispetto a 120. E allora le conquiste, i settempagi e fino al limite coi Sabini, Crustumerium, Medullia. A questo punto naturalmente i Sabini hanno il terrore di essere tagliati fuori dal sale, questo volevano, il sale. E naturalmente muove, no, da Cures arriva Tito Tazio, che era un principe proprio come Romolo che viene da Alba. Sono due principi di due villaggi molto arretrati che usano la regalità più antica del Lazio, la regalità preurbana, e inventano la regalità urbana che implica lo Stato. Sono veramente due incredibili figure che collaborano E quindi si capisce anche la venuta dei Sabini, perché erano terrorizzati da questo espansionismo dei Romani. Avanti. E ora devo concludere. Che ora abbiamo fatto? 12:15. Non la voglio fare tanto lunga, perché così c'è spazio per la discussione poi dopo. Dunque, la leggenda di Roma è dimostrata nei suoi elementi basilari, le tre imprese di Romolo con Tito Tazio. La constitutio, cioè la presenza di un forte potere centralizzato, di luoghi centrali, la presenza di un'assemblea, la presenza di un consiglio, eccetera, eccetera, come ci viene descritta da Cicerone nel De Repubblica, l'archeologia la conferma. Quindi io vi sto parlando non di fandonie, ma di fatti ormai, direi, sufficientemente fondati. Potremo migliorare con le ricerche, sviluppare i dettagli, perfezionare, scoprire lati, ma non credo che questo quadro sarà controvertibile, e bisognerà che gli storici si arrendano all'evidenza, non a me, all'evidenza. E vorrei fare adesso, concludere a voi con qualche riflessione, e quindi vi pregherei, è più faticoso perché è in salita, di rifare i 27 secoli e mezzo e ritornare lentamente al nostro presente. Esiste una radice che colleghi noi ai primi romani? E qual è? Beh, una cosa è sicura, che al tempo di Romolo e al tempo di Omero, sono due realtà coeve, siamo nell'VIII secolo, gli stati greci e gli stati romani etruschi erano composti da vari corpi, il re, l'aristocrazia, il popolo, che convivono in un'unica organizzazione che Cicerone definisce costituzione mista, perché è mescolata. Questa essere mista è l'arte difficilissima, perché lo vediamo anche ai nostri giorni quanto è difficile fra di noi, essere concordi al di sopra delle discordie, essere sì divisi ma mai nemici. È difficilissimo, i Romani ci sono riusciti, vediamo di riuscirci un pochino anche noi. Per definire questo con una formula, perché vi resti impressi e resti impressa a me, io chiamo questa realtà una sindrome occidentale. Sindrome vuol dire un concorso di elementi, non è solo una cosa negativa. Una sindrome occidentale, e il prossimo mio libro, che dovrebbe uscire a gennaio o febbraio presso il Melangolo, si chiamerà Sindrome occidentale, e toccherà proprio questo punto che io qui vi anticipo, quindi. La sindrome occidentale è dovuta a una civitas regno stato che è una cosa pubblica costituzionale, che si oppone alla sindrome orientale, cioè alla città, al regno, allo stato, intesi come dispotia. Le città antiche si incentrano su un agorà, su un foro, cioè su un luogo pubblico, dove sono le istituzioni, dove il re si incontra con il popolo e con gli aristocratici. E vedete, guardate, la diversa sindrome. Oh no, di nuovo, ho fatto un solito errore. Guardate, questa è la casa più antica di Lefkandi, siamo nel X secolo, di 620 metri quadri, ma poi guardate le altre, Eretria 400, a Roma bisogna aspettare quell'ultima Domus Regia che vi ho fatto vedere, ma insomma siamo intorno ai 500 metri quadri, oggi fa paura pensare a un appartamento di quella dimensione, ma allora con tutto lo spazio che c'era, certo il metro quadro non valeva come oggi, quindi sono case in definitiva decorose, semplici. Guardate Cnosso, siamo a Creta, e siamo molto prima, quando quella parte del Mediterraneo è ancora sotto influenza orientale. Ecco, un enorme palazzo di oltre 10.000 metri quadri che è proprio l'emblema della sindrome orientale. Quindi, la identità precristiana non è limitata, come finora si pensava, agli Ius. C'è uscito un bel libro di Aldo Schiavone, Ius, delle Einaudi. No, è un complesso in cui l'Ius, come dire, sta insieme a un certo tipo di politica, a un certo tipo di Stato, cioè uno Stato costituzionalmente organizzato, il che significa in cui ci sono dei poteri che si limitano l'un l'altro, anche se nella monarchia è il re che poi all'ultima parola è veramente il sovrano. Ora, la sindrome occidentale, nella quale noi ancora viviamo, perché è quella che poi ha partorito le democrazie occidentali, è in continuo pericolo, sempre, per i poteri singoli forti che vogliono emergere e fare da padroni. Chi vuole il capo del governo ultraforte, eccetera, oppure chi vuole invece, eccetera. Ma poi non scordiamoci delle corporazioni. Io ci pensavo quando vedevo i professionisti che sfilavano. Poi le lobbies. E poi naturalmente le mafie, le camorre. Ecco, tutti questi elementi sono elementi non sufficientemente pervasi dalla sindrome occidentale, che ci riportano a primitivismi e a orientalismi che non ci sono consoni. Perché è vero, l'Occidente ha conosciuto assolutismi, ha conosciuto dittature, ma in fondo hanno prevalso per le più le sindromi occidentali, per esempio le Magne Carte e gli Stati Generali che si sono formati fra il 1177 d.C. e il 1303, che è gli Stati Generali in Francia. 1177 è la prima Magna Carta, non è inglese, è in Italia, nell'Italia del Nord, la Lega Lombarda con Barbarossa. Quindi difendiamo la sindrome occidentale e la democrazia, e quindi vedete come poi alla fine la storia è un anello che ci riconduce dal passato al presente, dal presente al passato. E quindi io vi vorrei ringraziare e salutare con l'ingiunzione che si faceva all'antico re: Rex vigila. Grazie.